In studio Matteo Burkard. In apertura al conflitto tra Israele e Iran, in cui nella notte tra sabato e domenica sono intervenuti anche gli Stati Uniti, attaccando i 3 siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. Nella notte l'esercito israeliano ha dichiarato di aver bombardato alcuni siti militari nell'ovest dell'Iran, in cui erano immagazzinati numerosi missili. I media statali iraniani hanno dichiarato che sono state avvertite esplosioni nella città di Kermanshah, a un'ottantina di chilometri dal confine iracheno, e nei pressi della capitale Teheran. Anche la Repubblica Islamica ha lanciato un attacco missilistico contro il centro dello Stato ebraico e in particolare la città di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha nel frattempo annunciato di aver abbattuto un missile e sembra che l'attacco non abbia causato danni significativi. Il presidente statunitense Trump ha di nuovo evocato la possibilità di un cambio di regime in Iran, un obiettivo che domenica mattina era stato però smentito sia dal vicepresidente Vance che dal segretario di Stato Rubio. Ufficialmente Washington tiene aperta la possibilità del dialogo con Teheran, ma intanto Trump ha rinviato a domani la sua partenza per il vertice NATO all'Aia, nei Paesi Bassi. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Vosti.
Il bastone e la carota, le superbombe e la mano tesa del dialogo. All'indomani del bombardamento dei siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz e Isfahan, le dichiarazioni che arrivano da Washington sono nel segno dell'ambiguità strategica o involontaria, impossibile decifrarlo. In una serie di interviste televisive, il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente J.D. Vance ribadiscono che le porte del negoziato con l'Iran restano aperte.
We didn't blow up diplomacy. The diplomacy never was given a real chance by the Iranians, and our hope is that this maybe can reset here.
Ma poi ci pensa il presidente statunitense a rimescolare le carte. Con un post in prima serata sulla sua piattaforma Truth, Donald Trump torna a evocare un cambio di regime, coniando addirittura un improbabile acronimo, MIGA, Make Iran Great Again, parafrasando il suo Make America Great Again. E mentre l'intelligence americana cerca di stimare l'entità dei danni inflitti ai siti nucleari iraniani e alle riserve di uranio arricchito, da New York arriva l'appello al dialogo del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
We now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail.
Per evitare una escalation di rappresaglie, la diplomazia deve prevalere, ha ammonito Guterres. Mentre Donald Trump ha rinviato a domani la sua partenza per il vertice NATO, oggi infatti il presidente statunitense incontrerà alla Casa Bianca il suo team per la sicurezza nazionale per discutere i risultati dell'operazione Martello di Mezzanotte e per decidere con tutta probabilità le prossime mosse contro l'Iran.
E intanto il prezzo del petrolio è salito del 4% sui mercati asiatici. Lo scenario più preoccupante è la chiusura dello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal mare Arabico, da cui passa un quarto del petrolio mondiale. Chiusura dello stretto che è stata votata ieri dal Parlamento iraniano. Si tratta però veramente di una possibilità plausibile? Lo abbiamo chiesto al collega Alberto Zanconato, esperto di Iran.
Ma non conviene, non solo per non coinvolgere le monarchie del Golfo, appunto, come l'Arabia Saudita, per esempio, con la quale l'Iran ha avviato da anni ormai un processo di riavvicinamento, ma non converrebbe nemmeno all'Iran, significherebbe praticamente una mossa suicida, visto che attraverso lo stretto di Hormuz passano anche gran parte dei commerci iraniani. E sappiamo, ma anche questo rientra probabilmente nelle opere di propaganda, che il Parlamento ne sta parlando, ha affermato che bisogna farlo, allo stesso tempo però il ministro sempre degli esteri Araghchi, ad una domanda in proposito, ha detto che ci sono altre opzioni che l'Iran sta valutando, e quindi questa probabilmente sarebbe veramente l'opzione estrema e l'opzione appunto anche suicida per lo stesso Iran.
I 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica hanno sottoscritto ieri un accordo per aumentare la spesa per la difesa al 5% del prodotto interno lordo entro il 2035, a 2 giorni dal vertice in programma domani all'Aia, nei Paesi Bassi. Lo rendono noto fonti di Bruxelles, secondo cui alle spese strettamente militari sarà destinato il 3,5% del PIL. Il restante 1,5% coprirà spese riguardanti la difesa in senso lato. Appianate anche le divergenze con la Spagna. Il primo ministro Sanchez ha dichiarato che il suo paese dovrà spendere soltanto il 2,1% del PIL per la difesa. In Ucraina ora, dove un'offensiva russa ha bersagliato stanotte la capitale Kiev. Le autorità locali parlano di massiccio attacco con diverse ondate di droni e segnalano almeno 4 morti e 21 feriti. L'attacco ha provocato incendi nelle aree residenziali e ha danneggiato l'entrata di una stazione della metropolitana. E prima di passare alle notizie sportive con Giordano De Lucia, una notizia giunta poco fa in redazione. Per il basket, l'Oklahoma City Thunder ha vinto la stagione 2025 di NBA, battendo nella gara 7 della finale dei playoff gli Indiana Pacers per 103-91. Oggi previsto tempo generalmente soleggiato su tutta la Svizzera. A sud sviluppo di cumuli pomeridiani seguito da alcuni rovesci. A nord possibili rovesci temporali localmente anche forti, soprattutto lungo le Alpi.
Lo sport.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il calcio. Al mondiale per club, successo ieri sera 3-1 del Real Madrid sui messicani del Pachuca, vittoria arrivata in 10 uomini dopo l'espulsione, dopo soli 7 minuti di gioco, del madrilista Asensio. Successo anche per la Juventus, che battendo il Wydad Casablanca per 4-1 ha fatto un passo decisivo verso gli ottavi di finale. A Filadelfia decisivo è stato il turco Yildiz, autore di una doppietta. E si è completato sempre ieri sera il quadro delle semifinali del campionato europeo Under 21. Dopo Olanda e Inghilterra si sono qualificate anche Francia e Germania, che rispettivamente hanno eliminato Danimarca e Italia. Nel motomondiale Marc Marquez ha preso il largo in testa alla classifica mondiale di MotoGP. Ieri il quinto successo stagionale in un Gran Premio è arrivato al Mugello davanti al fratello Alex e all'italiano di Gianantonio, quarto Bagnaia. Dominando la cronoscalata con conclusiva Beckenried, il portoghese Joao Almeida ha vinto ieri l'88esima edizione del Tour de Suisse. Il corridore portoghese, con 3 successi su 8 tappe disputate, è riuscito a rimontare il disavanzo iniziale completando la sua splendida rincorsa in generale sul francese Vauclin, che ha chiuso al secondo posto la generale con 1 minuto e 07 di ritardo. Infine il tennis, e Carlos Alcaraz, che si è imposto ieri anche nella finale del torneo sull'erba londinese del Queens. Quarta finale vinta nelle ultime 5 disputate nel circuito ATP, battendo in 3 set il ceco Lechka. Lo spagnolo dimostra così di essere in grande forma a soli 7 giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon.